Buongiorno e benvenuti al GR ore 12 di Lumsa News. In studio Anna Bigano
e Roberto Rotunno. Apriamo con la cronaca: aperta una doppia inchiesta sul crollo del solaio della scuola elementare di Ostuni, che ha portato al ferimento di due bambini e della loro maestra. Infuriati anche i genitori, ma il governo promette misure severe per chi ha sbagliato. Federico Capurso.
I responsabili, una volta individuati, vanno puniti e mandati a casa. Così il sottosegretario all'istruzione Davide Faraone commenta il crollo avvenuto ieri mattina del soffitto di un'aula della scuola elementare Pessina ad Ostuni, in Puglia. Fuori pericolo i due bambini di 7 anni rimasti feriti nel crollo e la loro maestra, dimessi questa mattina dall'ospedale. Per Faraone, atteso oggi alle 16 a Ostuni, è intollerabile e inqualificabile che la scuola sia stata consegnata appena a gennaio, in seguito a dei lavori di ristrutturazione durati 4 anni e che qualche settimana dopo sia crollato il soffitto, e promette qualche testa salterà. Intanto da ieri alla scuola sono stati posti sigilli e la procura di Brindisi ha aperto un fascicolo affidato al magistrato Pierpaolo Montinaro. Doppia inchiesta perché il sindaco di Ostuni, Gianfranco Coppola, ha già deciso di istituire una commissione comunale per valutare ciò che è accaduto sulla gara d'appalto e per valutare altre eventuali responsabilità.
Continuiamo a parlare di crolli, perché sono stati proprio i cedimenti che hanno interessato le strade italiane, l'ultimo in Sicilia di un pilone dell'A19, a convincere il presidente dell'ANAS Pietro Ciucci a rimettere il suo incarico a partire dall'assemblea di bilancio del prossimo maggio. La decisione, la spiegazione ufficiale dell'ANAS, è stata presa in segno di rispetto per il nuovo ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Del Rio, al fine di favorire le più opportune decisioni in materia di governance. Sono in molti, tuttavia, a pensare che la spallata finale sia stata data dalla puntata della trasmissione Report, andata in onda domenica sera, sul dissesto della rete viaria del paese.
Un'altra tragedia in mare al largo di Ragusa, stavolta particolarmente cruenta. Servizio di Nicola Stacchetti.
10 corpi sono stati trovati su alcuni barconi in arrivo dalle coste libiche e uno è stato addirittura gettato in pasto agli squali durante il viaggio. Secondo il racconto dei testimoni, la salma di un migrante deceduto durante la traversata dopo aver ispirato vapori di benzina è stata buttata in mare come cibo per gli squali che seguivano il gommone. Fermato lo scafista è il 14° arresto con l'accusa di traffico di esseri umani dall'inizio dell'anno. Un anno horribilis per gli sbarchi, il 2015. Quasi 20.000 migranti hanno raggiunto le coste italiane da gennaio, 7.000 sono negli ultimi 4 giorni. Oggi 1.200 a Palermo e 670 a Reggio Calabria. Cifre che da sole descrivono un esodo di massa che è già in atto. Una situazione che si potrebbe aggravare, dice il Viminale. Se nel 2014 sono stati 170.000 i migranti arrivati sulle nostre coste, quest'anno potrebbero essere addirittura il doppio. Un'emergenza che preoccupa anche perché i porti libici sono in mano a milizie irregolari che hanno requisito i battelli dell'ex guardia costiera di Gheddafi e che si comportano a tutti gli effetti da pirati. Prevale la legge del più forte. Chi vince si impadronisce delle aree con più traffico di esseri umani. Tutti devono pagare e il prezzo del viaggio è cresciuto da 1.000 a 1.500 euro a persona. E sui traffici marittimi aleggia sempre di più lo spettro dell'ISIS. Giorno per giorno nuove milizie da Derna raggiungono le coste libiche, fonte di ricchezza per gli estremisti islamici a prezzo di tante, tantissime vite umane.
E le durissime parole di Papa Francesco contro il massacro degli armeni in Turchia un secolo fa hanno creato qualche imbarazzo anche all'Assemblea delle Nazioni Unite. Un portavoce del segretario generale Ban Ki-moon ha detto che sotto l'impero ottomano furono compiuti crimini atroci, che però non si possono definire il primo genocidio del XX secolo, come invece ha fatto nei giorni scorsi il pontefice. Il portavoce di Ban Ki-moon ha anche chiarito che al Palazzo di Vetro non sarà istituita alcuna commissione internazionale per riesaminare i fatti dell'epoca. Intanto non accenna a risolversi lo scontro diplomatico fra la Santa Sede e il governo di Ankara. Parole pesanti dal ministro per gli affari europei Volkan Bozkır, il quale ha detto che il pontefice ha parlato così perché viene dall'Argentina, un paese che ha accolto i nazisti. Sulle stesse posizioni del governo anche il Gran Mufti Mehmet Gormez. Per la principale autorità religiosa islamica sunnita turca, le dichiarazioni sul genocidio armeno sarebbero infondate, ispirate da lobby politiche e ditte di relazioni pubbliche.
Passiamo all'economia, record per il debito pubblico italiano, arrivato a 2.169 miliardi di euro. Lo riferisce il bollettino di Banca Italia. Dati positivi invece sulle stime del PIL, che nel 2015 dovrebbero crescere dell'1%, come ha detto il presidente della Banca Mondiale, Jim Yong Kim, in un'intervista al quotidiano La Stampa. Occorrono investimenti per lo sviluppo, ha spiegato. In Medio Oriente vanno create opportunità per i giovani, solo così si potranno fermare i reclutamenti da parte dell'ISIS. In Europa poi vanno superate le disuguaglianze per evitare situazioni come quelle della Grecia. E a questo proposito, secondo il Financial Times, il governo Tsipras starebbe valutando di prepararsi al default, ma Atene smentisce la notizia.
Vediamo l'andamento delle borse europee, generalmente negativo dopo la debole apertura di stamattina. Francoforte segna meno 0,76%, Parigi 0,62%, Londra 0,14%. Fra le peggiori Milano, che ha ceduto finora l'1,12%. Sul listino di Piazza Affari pesa la decisione della Consob di bocciare l'offerta pubblica di acquisto e scambio da parte di EI Towers nei confronti di Rai Way.
Asti rubavano prodotti destinati ai bisognosi, 6 le denunce alla Croce Rossa grazie ai filmati delle telecamere nascoste. Sentiamo Elisa Mariella.
Facevano la spesa gratis portandosi a casa gli alimenti destinati ai poveri. Ad Asti alcuni volontari operatori della Croce Rossa rubavano olio, pasta, formaggi, biscotti ed altri prodotti destinati alle famiglie povere. 6 le persone fermate dalla polizia. Le indagini, avviate nel 2014 grazie ad una segnalazione del presidente provinciale della Croce Rossa, hanno portato alla vergognosa scoperta. All'interno dei magazzini in cui erano conservati i cibi ed alcuni capi d'abbigliamento destinati ai meno fortunati, i 6 dipendenti sottraevano periodicamente chili di alimenti e anche molti abiti. I furti, molto frequenti soprattutto negli ultimi mesi, avvenivano fra le 7 e le 8 del mattino ad opera di 3 donne che si occupavano della pulizia dei locali. Gli alimenti presi dagli scaffali venivano poi infilati in buste di plastica e portati all'esterno. Non scomparivano solo pantaloni, biscotti e pasta. Dalla carta di credito utilizzata per il rifornimento delle ambulanze risultavano diversi prelievi sospetti, per un totale di 6.500 euro. Un atto vile e scandaloso che ha gravemente danneggiato le oltre 350 famiglie che la Croce Rossa del posto aiuta quotidianamente. Rubare ai poveri per risparmiare qualche euro su spese e vestiti. Questa è la realtà sconvolgente venuta fuori da indagini condotte anche grazie al supporto di telecamere nascoste. Merce e indumenti sono stati poi ritrovati nelle abitazioni degli indagati, sottoposti a perquisizione dalla procura di Asti.
Spostiamoci a Castel Porziano, vicino a Ostia, dove dalle prime ore di stamattina sono in azione le ruspe che dovranno demolire i chioschi abusivi sul litorale. Si tratta di uno dei primi provvedimenti voluti dal sindaco di Roma Ignazio Marino da quando venerdì scorso ha assunto i poteri di presidente del municipio di Ostia, in seguito alle dimissioni di Andrea Tassone dopo lo scandalo di Mafia Capitale. Questo è solo l'inizio, ha assicurato l'assessore capitolino alla legalità Alfonso Sabella, promettendo che presto saranno aperti i varchi per consentire il libero accesso al lungomare di Ostia.
E ora in Sardegna, l'isola di Budelli resterà una proprietà privata. Questa è la decisione del Consiglio di Stato, che ha annullato la prelazione dell'ente parco della Maddalena perché non è stato adottato un piano di tutela del sito, condizione per l'esercizio di questo diritto. L'isola andrà quindi al cittadino neozelandese che anni fa aveva acquistato l'arcipelago per circa 3 milioni di euro, ma il presidente dell'ente parco, Giuseppe Bonanno, non si arrende e annuncia un ricorso alla Corte Europea.
E nell'anno di Expo Milano 2015, Palazzo Reale ospita da domani fino al 19 luglio la più importante monografica mai organizzata in Italia dedicata al genio di Leonardo da Vinci. Ce ne parla Maria Lucia Panucci.
La Belle Ferronnière, conosciuto anche come Ritratto di Dama, il San Giovanni Battista e la Piccola Annunciazione, sono solo alcuni dei capolavori arrivati da tutto il mondo a Milano per celebrare la grandezza universale di Leonardo da Vinci. Artista poliedrico, pittore, scultore, ingegnere, anatomista, musicista e inventore, talento assoluto del Rinascimento italiano, incarnò in pieno lo spirito universalista della sua epoca. Cercò di indagare tutto lo scibile, spaziando dalla fisica alla filosofia, dalla botanica alla poesia, fino alle arti visive. Oltre 100 disegni autografi, sculture, manoscritti, incunaboli e 6 capolavori su tela provenienti da ogni parte del mondo sono esposti in 12 sezioni che abbracciano gli anni della formazione fiorentina di Leonardo fino alla permanenza in Francia, passando attraverso 2 soggiorni milanesi. Certo, chi si aspetta di trovare la Gioconda o la Vergine delle Rocce rimarrà deluso. ma potrà ammirare l'uomo vitruviano giunto dalle gallerie dell'Accademia di Venezia, il ritratto di Musico che sarà esposto accanto all'enigmatico ritratto d'uomo di Antonello da Messina che dal 2006 non lasciava il Museo di Cefalù, mentre da Firenze, a dare ancora più rilievo alla mostra, sono giunti la Dama col mazzolino del Verrocchio, l'Adorazione dei Maggi del Ghirlandaio e la Fortezza di Sandro Botticelli. Tra i vari tesori creati dalla mano di Leonardo da Vinci ci saranno anche le opere di alta ingegneria meccanica prestate dal Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano, che porta il suo nome.
Chiudiamo con lo sport. Champions League, questa sera alle 20.45 la Juventus ospiterà il Monaco per l'andata dei quarti di finale. Allegri potrebbe schierare il 4-3-2-1 con Andrea Pirlo dal primo minuto. A Madrid il derby tra Real e Atletico per un posto in semifinale. Simeone cercherà il riscatto dopo la finale del 2014 vinta dagli uomini di Ancelotti. Paris Saint-Germain, Barcellona e Porto, Bayern Monaco chiuderanno domani il turno d'andata.
Il GR ore 12 di Lumsa News termina qui. A tutti grazie per l'attenzione e a risentirci.